Catechesis with Pope Benedict XVI.
San Francesco d'Assisi. La catechesi di Papa Benedetto, il 27 gennaio 2010.
Cari fratelli e sorelle, in una recente catechesi ho già illustrato il ruolo provvidenziale che l'ordine dei frati minori e l'ordine dei frati predicatori, fondati rispettivamente da San Francesco d'Assisi e da San Domenico da Guzman, ebbero nel rinnovamento della Chiesa del loro tempo. Oggi vorrei presentarvi la figura di Francesco, un autentico gigante della santità che continua ad affascinare moltissime persone di ogni età e di ogni religione. Nacque al mondo un sole, con queste parole nella Divina Commedia il sommo poeta italiano Dante Alighieri allude alla nascita di Francesco, avvenuta alla fine del 1181 o all'inizio del 1882 ad Assisi. Appartenente a una ricca famiglia, il padre era commerciante di stoffe, Francesco trascorse un'adolescenza e una giovinezza spensierate, coltivando gli ideali cavallereschi del tempo. A 20 anni prese parte ad una campagna militare e fu fatto prigioniero. Si ammalò e fu liberato. Dopo il ritorno ad Assisi cominciò in lui un lento processo di conversione spirituale che lo portò ad abbandonare gradualmente lo stile di vita mondano che aveva praticato fino ad allora. Risalgono a questo periodo celebri episodi, l'incontro con il lebbroso, a cui Francesco sceso da cavallo donò il bacio della pace, e del messaggio del crocifisso nella chiesetta di San Damiano. Per 3 volte il Cristo in croce si animò e gli disse: «Va Francesco e ripara la mia chiesa in rovina». Questo piccolo avvenimento della parola del Signore nella chiesa di San Damiano nasconde un simbolismo profondo. Immediatamente San Francesco è chiamato di riparare questa piccola chiesetta. Ma lo stato rovinoso di questa chiesa è simbolo della situazione drammatica e inquietante della Chiesa stessa in quel tempo, con una fede superficiale che non forma e non trasforma la vita, con un clero poco zelante. Raffreddarsi dell'amore e così una distruzione interiore della Chiesa, anche una decomposizione dell'unità per movimenti eretticali. Ma tuttavia in questa Chiesa in rovina sta nel centro il crocifisso e parla. E chiama per il rinnovamento. Chiama questo Francesco il suo lavoro fatto a mani per realmente riparare questa Chiesa. Diventa simbolo della chiamata più profonda di rinnovare la Chiesa stessa di Cristo con la sua radicalità di fede e con il suo entusiasmo di amore per Cristo. Questo avvenimento, probabilmente svoltosi nel 1205, fa pensare a un altro avvenimento simile svoltosi nel 1207, il sogno del Papa Innocenzo III. Il Papa vede nel sogno come la Basilica del Laterano, la chiesa madre di tutte le chiese, sta crollando. E un religioso piccolo e spregevole fa puntellare con le sue spalle le chiese perché non cadesse. Qui interessante, non è il Papa che aiuta perché la Chiesa non crolli, è un piccolo e spregevole religioso e lo riconosce in questo Francesco che lo visita. Innocenzo III era un Papa potente, di grande cultura teologica, anche di potere politico, e tuttavia non è lui che rinnova la Chiesa, è il piccolo e spregevole religioso, è San Francesco chiamato da Dio. Ma dall'altra parte è importante, San Francesco non rinnova la Chiesa senza o contro il Papa, ma solo in comunione col Papa. Le due realtà vanno insieme. Il successore di Pietro, i vescovi, la Chiesa fondata sulla successione degli Apostoli, il carisma nuovo che lo Spirito Santo crea in questo momento per rinnovare in questo momento la Chiesa. Insieme cresce il vero rinnovamento. Ritorniamo alla vita di San Francesco, poiché il padre Bernardone gli rimproverava troppa generosità verso i poveri. Francesco, dinanzi al vescovo di Assisi, con un gesto simbolico si spogliò dei suoi abiti, intende così rinunciare all'eredità paterna e, come nel momento della creazione, a niente, solo la vita che gli ha dato Dio e si dà nelle mani di Dio stesso. Poi visse come un eremita fino a quando, nel 1208, ebbe luogo un altro avvenimento fondamentale nell'itinerario della sua conversione. San Francesco ascolta un brano del Vangelo di Matteo. Il discorso di Gesù agli apostoli inviati in missione, e si sentì chiamato a vivere nella povertà e a dedicarsi alla predicazione. Altri compagni si associarono a lui e nel 1209 si recò a Roma per sottoporre al Papa Innocenzo III il progetto di una nuova forma di vita cristiana. Ricevette l'accoglienza paterna da quel grande pontefice che intuì, illuminato dal Signore stesso, l'origine divina del movimento da Francesco suscitato. Il poverello di Assisi aveva compreso che ogni carisma donato dallo Spirito Santo va posto al servizio del corpo di Cristo che è la Chiesa, pertanto agì sempre in piena comunione con l'autorità ecclesiastica. Nella vita dei santi non c'è contrasto tra carisma profetico e carisma di governo, e se qualche tensione viene a crearsi, essi sanno attendere con pazienza i tempi dello Spirito Santo. In realtà alcuni storici, nel secolo scorso, anche nel Novecento, hanno cercato di creare dietro il Francesco della tradizione un cosiddetto Francesco storico, come si cerca di creare dietro il Gesù dei Vangeli un cosiddetto Gesù storico. E questo Francesco storico non sarebbe stato un uomo di Chiesa, ma un uomo solo immediato con Cristo, che voleva creare solo un rinnovamento del popolo di Dio senza forme canonistiche, senza gerarchia. La realtà è che San Francesco realmente ha avuto una relazione immediatissima con il Signore Cristo Gesù e con la parola di Dio, che voleva seguire senza glossa, come sta, così come è in tutta la sua radicalità e verità. È vero è anche che non aveva inizialmente l'intuizione di creare un ordine con le forme canonistiche necessarie, ma semplicemente con la parola di Dio e la presenza del Signore rinnovare il popolo di Dio, convocare di nuovo il popolo di Dio alla parola, all'obbedienza verbale con Cristo. Ma vero è anche che sapeva che Cristo non è mai mio, ma è sempre nostro. Che Cristo non posso avere io e ricostruire io contro la Chiesa, la sua volontà, la sua parola, ma solo nella comunione della Chiesa costruita sulla successione di apostoli si rinnova anche l'obbedienza alla parola di Dio. È vero è anche che non aveva intenzione di creare un nuovo ordine, realmente solo di rinnovare il popolo di Dio per il Signore che viene, ma ha capito con sofferenza e con dolore che tutto deve avere il suo ordine, che anche il diritto della Chiesa è necessario per dar forma al rinnovamento, e così realmente si è inserito totalmente col cuore nella comunione della Chiesa col Papa e con i Vescovi, e sapeva sempre che il centro della Chiesa è l'Eucaristia, dove il corpo di Cristo e il suo sangue diventano presenti tramite il sacerdozio. L'Eucaristia è la Chiesa, dove il sacerdozio e Cristo e comunione della Chiesa vanno insieme, e solo qui abita anche la parola di Dio. Il vero Francesco storico è il Francesco della Chiesa, e proprio così parla anche ai non credenti, ai credenti di altre confessioni e religioni. Francesco e i suoi frati, sempre più numerosi, si stabilirono alla Porzioncola, chiesa di Santa Maria degli Angeli, luogo sacro per eccellenza della spiritualità francescana. Anche Chiara, una giovane donna di Assisi, di nobile famiglia, si mise alla scuola di Francesco. Ebbe così origine il secondo ordine francescano, quello delle Clarisse, un'altra esperienza destinata a produrre frutti insigni di santità nella Chiesa. Anche il successore di Innocenzo III, il Papa Onorio III, con la sua bolla Cum Dilecti del 1218, sostenne il singolare sviluppo dei primi frati minori che andavano a prendere le loro missioni in diversi paesi dell'Europa e persino in Marocco. Nel 1219 Francesco ottenne il permesso di recarsi a parlare in Egitto con il sultano musulmano Melek el Kamel per predicare anche lì il Vangelo di Gesù. Desidero sottolineare questo episodio della vita di San Francesco con grande attualità. In un'epoca in cui era in atto uno scontro tra il cristianesimo e l'Islam, Francesco, armato volutamente solo della sua fede e della mitezza personale, percorse con efficacia la via del dialogo. Le cronache ci parlano di un'accoglienza benevola e cordiale ricevuta dal sultano musulmano. È un modello al quale anche oggi dovrebbero ispirarsi i rapporti tra cristiani e musulmani, promuovere un dialogo nella verità, nel rispetto reciproco e nella mutua comprensione. Sembra poi che nel 1220 Francesco abbia visitato la Terra Santa, gettando così un seme che avrà portato molto frutto. I suoi figli spirituali infatti fecero dei luoghi in cui visse Gesù un ambito privilegiato della loro missione. Con gratitudine penso oggi ai grandi meriti della custodia francescana in Terra Santa. Rientrato in Italia, Francesco consegnò il governo dell'ordine al suo vicario, Fra Pietro Cattani, mentre il Papa affidò alla protezione del Cardinal Ugolino, il futuro Sommo Pontefice Gregorio IX, l'ordine, che raccoglieva sempre più aderenti. Da parte sua il fondatore, tutto dedito alla predicazione, che svolgeva con grande successo, redasse una regola poi approvata dal Papa. Nel 1224, nell'eremo della Verna, Francesco vede il crocifisso in forma di un serafino e dall'incontro con il serafino crocifisso ricevette le stimmate. Diventa uno col Cristo crocifisso, un dono quindi che esprime la sua intima identificazione col Signore. La morte di Francesco e il suo transitus avvenne la sera del 3 ottobre 1226 alla Porzioncola. Dopo aver benedetto i suoi figli spirituali, egli morì disteso sulla nuda terra. 2 anni più tardi il Papa Gregorio IX lo iscrisse nell'albo dei Santi. Poco tempo dopo una grande basilica in suo onore veniva innalzata ad Assisi, meta ancora oggi di moltissimi pellegrini che possono venerare la tomba del santo e godere la visione degli affreschi di Giotto, pittore che ha illustrato in modo magnifico la vita di Francesco. È stato detto che Francesco rappresenta un alter Cristo, era realmente una icona viva di Cristo. Fu anche chiamato fratello di Gesù. In effetti, questo era il suo ideale, essere come Gesù. contemplare il Cristo del Vangelo, amarlo intensamente, imitarne le virtù. In particolare, egli ha voluto dare un valore fondamentale alla povertà, interiore ed esteriore, insegnandola anche ai suoi figli spirituali. La prima beatitudine del discorso della montagna, beati i poveri in spirito perché di essi il regno dei cieli, ha trovato una luminosa realizzazione nella vita e nelle parole di San Francesco. Davvero, cari amici, i santi sono i migliori interpreti della Bibbia. Essi, incarnando nella loro vita la parola di Dio, la rendono più che mai attraente, così che parla realmente con noi. La testimonianza di Francesco, che ha amato la povertà per seguire Cristo con dedizione e libertà totali, continua ad essere anche per noi un invito a coltivare la povertà interiore per crescere nella fiducia in Dio, unendo anche uno stile di vita sobrio e un distacco dai beni materiali. In Francesco l'amore per Cristo si è espresso in modo speciale nell'adorazione del Santissimo Sacramento dell'Eucaristia. Nelle fonti francescane si legano espressioni commoventi come questa: tutta l'umanità tema, l'universo intero tremi, il cielo esulti, quando sull'altare, nella mano del sacerdote, vi è Cristo, il Figlio del Dio vivente. O favore stupendo, o sublimità umile, che il Signore dell'universo, Dio e Figlio di Dio, così si umili da nascondersi per la nostra salvezza sotto una modica forma di pane. In quest'anno sacerdotale mi piace pure ricordare una raccomandazione rivolta da Francesco al sacerdote. Dice così: quando vorranno celebrare la messa, puri in modo puro, facciano con riverenza il vero sacrificio del Santissimo Corpo e Sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Francesco mostrava sempre una grande deferenza verso i sacerdoti e raccomandava di rispettarli sempre, anche nel caso in cui fossero personalmente poco degni. Portava come motivazione di questo profondo rispetto il fatto che si hanno ricevuto il dono di consacrare l'Eucaristia. Cari fratelli del sacerdozio, non dimentichiamo mai questo insegnamento. La santità dell'Eucaristia ci chiede di essere puri, di vivere in modo coerente con questo mistero che celebriamo. Dall'amore per Cristo nasce l'amore verso le persone e anche verso tutte le creature di Dio. Ecco un altro tratto caratteristico della spiritualità di Francesco: il senso della fraternità universale e l'amore per il creato, che ispirò il celebro Cantico delle Creature. È un messaggio molto attuale, come ricordato nella mia recente enciclica Caritas in Veritate. È sostenibile solo uno sviluppo che rispetti la creazione e che non danneggi l'ambiente. E nel messaggio per la Giornata Mondiale della Pace di quest'anno ho sottolineato che anche la costruzione di una pace solida è legata al rispetto del creato. Francesco ci ricorda che nella creazione si dispiega la sapienza e la benevolenza delle creature. La natura è davvero intesa proprio un linguaggio che ci parla di Dio, nel quale parla Dio con noi, nel quale la realtà diventa trasparente e possiamo noi parlare di Dio e con Dio. Cari amici, Francesco è stato un grande santo e un uomo gioioso. La sua semplicità, la sua umiltà, la sua fede, il suo amore per Cristo, la sua bontà verso ogni uomo e ogni donna l'hanno reso lieto in ogni situazione. Infatti, tra la santità e la gioia sussiste un intimo e indissolubile rapporto. Uno scrittore francese ha detto che al mondo vi è una sola tristezza, quella di non essere santi, cioè di non essere vicini a Dio. Guardando la testimonianza di San Francesco comprendiamo che questo è il segreto della vera felicità, diventare santi, vicini a Dio. Ci ottenga la Vergine, teneramente amata da Francesco, questo dono. Ci affidiamo a lei con le parole stesse del poverello di Assisi. Santa Maria Vergine, non vi è alcuna simile a te, nata nel mondo tra le donne, figlia e ancella dell'Altissimo Re e Padre Celeste, madre del Santissimo Signore nostro Gesù Cristo, sposa dello Spirito Santo, prega per noi, presso il tuo Santissimo diletto Figlio, Signore e Maestro. Grazie.
To love you is to serve.